Sabato 19 dicembre, feria di avvento. Prima lettura. Il nostro Dio non è stato il Creatore, non è stato il Signore, non è stato il Redentore, non è stato il Salvatore. Il nostro Dio non fu, non è stato. Il nostro Dio è. Questo è il suo nome. Io sono colui che sono. Io oggi, dall'eternità e per l'eternità, sono colui che sono. Sono colui che faccio ogni cosa. Questo è il suo nome. Oggi io creo la salvezza, la redenzione, la pace, la vita. Oggi. La storia della salvezza è iniziata subito dopo il peccato dei nostri progenitori e da quel giorno mai si è interrotta. Da quel giorno sempre il Signore è sceso nella nostra storia e con il suo amore eterno, la sua pazienza infinita, la sua misericordia senza misura, si è piegato sull'uomo. Nel Vangelo secondo Luca vi sono due immagini che rivelano chi è il nostro Dio, ma sono solo palle di immagine, quella del buon samaritano e l'altra del padre del figlio prodigo. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e n'ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo coricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori due denari e li diede all'albergatore dicendo: abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. Luca 10, 33-35. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio disse: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, ed era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Luca 15, 17, 24. L'Apostolo Paolo, il grande cantore del nostro Dio che oggi opera la salvezza dell'uomo, così celebra la misericordia del nostro Salvatore e Redentore. Rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia mettendomi al suo servizio, mettendo me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi è stata usata misericordia, perché agivo per ignoranza, lontano dalla fede, e così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù. Questa parola è degna di fede e di essere accolta da tutti. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io. Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù ha voluto in me, per primo, dimostrare tutta quanta la sua magnanimità. E io fossi di esempio a quelli che avrebbero creduto in Lui per avere la vita eterna. Prima Timoteo 1, 12 e 18. Sempre dobbiamo ricordarci del grido forte e imperioso rivolto a noi dalla lettera agli Ebrei. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, il giorno della tentazione nel deserto. dove mi tentarono i vostri padri mettendomi alla prova, pur avendo visto per 40 anni le mie opere. Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi: hanno sempre il cuore sviato, non hanno conosciuto le mie vie. Così ho giurato nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Ebrei 3:8-11. Ma da chi viene il Signore? A chi Lui parla? Lui parla a me, parla a te. Personalmente, singolarmente, in quest'oggi particolare della storia. Oggi il Signore mi parla, oggi mi chiede di lasciarmi fare strumento della sua salvezza e redenzione, oggi mi chiede di ascoltare la sua voce. Per tutti noi vale la parola che Gesù rivolse a Zaccheo. Entrato in città di Gerico e la stava attraversando, quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani, ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti per riuscire a vederlo, si rese un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Scesi in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò tutti mormoravano: è entrato in casa di un peccatore. Ma Zaccheo alzatosi disse al Signore: ecco Signore, io do la metà di ciò che possiede ai poveri, io se ho rubato a qualcuno restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose: oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anche egli è figlio di Abramo. Il figlio d'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Luca 19:1-10. Oggi il Signore, per operare la salvezza del suo popolo, scende nella storia e fa di una donna uno strumento di salvezza per tutto il suo popolo. La donna, per essere vero strumento di salvezza, dovrà obbedire a quanti il Signore gli ha ordinato. Leggiamo Giudici 13:2-7, 24-25a. C'era allora un uomo di Sorea, della tribù dei Daniti, chiamato Manoach. Sua moglie era sterile e non aveva figli. L'angelo del Signore apparve a questa donna e le disse: ecco, tu sei sterile e non hai avuto figli, ma concepirai e porterai un figlio. Ora guardati dal bere vino e o bevande inebrianti, e non mangiare nulla di impuro, poiché ecco, tu concepirai e partorirai un figlio sulla tua testa e non passerà al rasoio, perché il fanciullo sarà un nazireo di Dio fin dal seno materno. Egli comincerà a salvare Israele dalle mani dei filistei. La donna andò a dire al marito: un uomo di Dio è venuto da me, aveva l'aspetto di un angelo di Dio, un aspetto maestoso. Io non gli ho domandato da dove veniva ed egli non mi ha rivelato il suo nome. Ma mi ha detto: ecco, tu conceperai e porterai un figlio. Ora non bere vino né bevande inebrianti e non mangiare nulla di impuro, perché il fanciullo sarà un nazireo di Dio dal seno materno fino al giorno della sua morte. E la donna partorì un figlio che chiamò Sansone. Il bambino crebbe e il Signore lo benedisse. Lo Spirito del Signore cominciò ad agire su di lui. La salvezza è opera di Dio e dell'uomo, non di Dio soltanto, ma di Dio e dell'uomo, o meglio di Dio per mezzo dell'uomo. Questa verità così è rivelata dall'Apostolo Paolo. L'amore del Cristo infatti ci possiede, e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti siamo morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. Così che non guardiamo più nessuno alla maniera umana. Se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così. Tant'è, se uno è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate e che ne sono nate di nuove. Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio infatti che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo dunque siamo ambasciatori, per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in Lui non potessimo diventare giustizia di Dio. Poiché siamo Suoi collaboratori, vi esortiamo a non raccogliere in vano la grazia di Dio. Seconda Corinzi 5,14, 6,1. Ecco la modalità attraverso la quale il Signore opera per noi la Sua salvezza, facendo anche noi in Cristo peccato in favore di ogni uomo. Prima però è necessario che diveniamo in Cristo nuove creature. Da nuove creature il Padre potrà farci in Cristo, per Cristo con Cristo, peccato per il mondo. È divinamente grande questo mistero. Solo nello Spirito Santo lo si può comprendere. Lettura del Vangelo. Perché sempre si è reso manifesto che la salvezza è opera di Dio e che Dio che crea gli strumenti umani per operare la sua salvezza, la storia sacra ci rivela questa verità con grande evidenza. Abramo è avanzato negli anni e sarà sterile. Nulla possono fare. Dio scende con la sua onnipotenza e rende fecondo il vecchio e sterile seno di Sara. Questa verità l'Apostolo Paolo così la canta nella prima lettera ai Corinzi. La parola della croce infatti è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. Sta scritto infatti, distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dov'è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché infatti nel disegno sapiente di Dio il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio. È piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Considerate infatti la vostra chiamata, fratelli. Non ci sono fra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili. Ma quello che è stolto per il mondo, Dio l'ha scelto per confondere i sapienti. Quello che è debole per il mondo, Dio l'ha scelto per confondere i forti. Quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio l'ha scelto per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. Grazie a Lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza, per opera di Dio, giustizia, santificazione e redenzione, perché come sta scritto, chi si vanta nel Signore. Prima Corinzi 1, 18, 31. Oggi il Signore manda il suo angelo nel Tempio di Gerusalemme perché annunci quanto Lui sta per fare nella sua casa. Quest'uomo si chiama Zaccaria ed è un sacerdote. Quest'uomo, dopo aver ascoltato la parola dell'angelo, dubita sul loro compimento. Perché dubita? Dubita perché lui guarda se stesso e guarda sua moglie che è sterile. Da due persone anziane e per di più una di esse sterile, potrà mai il Signore compiere ciò che ha detto? Quest'uomo possiede una fede senza memoria storica. Ora, la memoria storica è indispensabile per porre ogni atto di fede. La memoria storica non è però fatta di un solo punto, ma di una linea retta nella quale ogni punto successivo supera il punto precedente. Ora entriamo con il cuore e con la mente in questa verità. Se non entriamo, sempre sarà la nostra mente a decidere ciò che è possibile e ciò che è impossibile, ma partendo sempre da noi. Ecco come il profeta si annuncia questa verità. Le cose di ieri sono nulla per rapporto alle cose di oggi. Ascoltiamo il suo grido. Così dice il Signore, chi aprì una strada nel mare e un sentiero in mezzo ad acque possenti, che fece uscire carri e cavalli, esercito d'eroi in un tempo. Essi giacciono morti, mai più si rialzeranno. Si spensero come un lucignolo, sono estinti. Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada e metterò fiume nella steppa. Mi glorificheranno le bestie selvatiche, sciacalli e struzzi, perché avrò fornito acqua nel deserto, fiume alla steppa, per dissetare il mio popolo, il mio eletto. Il popolo che io ho plasmato per me celebrerà le mie lodi. Isaia 43, 16 e 21. Leggiamo il testo di Luca 1, 5 e 25. Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aronne di nome Elisabetta. Ambedue erano giuste davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Avvenne che, mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore, durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Fuori tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: non temere, Zaccaria. La tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore, non berrà vino né bevande inebrianti. Sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia per ricondurre il cuore dei padri verso i figli e il ribelle alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto. Zaccaria disse all'angelo: come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni. L'angelo gli rispose: io sono Gabriele, che sto dinanzi a Dio e sono stato mandato a portarti a parlarti per dirti questo lieto annuncio. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si compiranno a loro tempo. Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo annunciare nel Tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che nel Tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto. Compiuto il giorno del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni, Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per 5 mesi e diceva: ecco che cosa ha fatto per me il Signore, nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna fra gli uomini. L'annuncio a Zaccaria ci rivela un'altissima verità. L'angelo non è venuto a chiedere qualcosa a Zaccaria, è venuto invece a rivelare a Zaccaria ciò che il Signore avrebbe operato nella loro vita, servendosi di essi, strumenti umanamente inefficaci, non idonei per natura. Il Signore ha voluto manifestare tutta la sua divina onnipotenza posta a servizio della salvezza e della redenzione. con Zaccaria nessuno avrebbe potuto pensare ad un evento umano. Tutto avrebbe dovuto far pensare ad un evento divino, soprannaturale e celeste. Zaccaria però reagisce come persona senza memoria storica, come persona dalla fede non solo non formata, ma neanche aggiornata. Quanto è accaduto con Zaccaria potrebbe accadere con ogni cristiano, se la sua fede è carente di memoria storica e non viene quotidianamente aggiornata sulle potenze del Signore, che sempre opera in novità, senza mai ripetersi, neanche in una piccolissima cosa. Sono senza fede quanti affermano che non hanno bisogno di interventi di Dio oggi per il loro cammino spirituale. Queste persone ignorano che se oggi lo Spirito Santo non prende in mano la loro vita e non la conduce di luce in luce, di verità in verità, la loro fede è morta, infruttuosa, mai produrrà un solo frutto di giustizia. Lo Spirito Santo può agire per via diretta, ma anche per via indiretta. Beato l'uomo che avrà occhi così puri da vedere Dio oggi nella sua storia e nella storia dei suoi fratelli. Oggi la Chiesa così prega, oggi è il moglio di esse, che ti innalzi come segno per i popoli. Tacciano davanti a te i re della terra e le nazioni ti invocano. Vieni a liberarci, non tardare. Madre interamente fatta dal tuo Dio e Signore, oggi per oggi e domani per domani. Fa che ogni tuo figlio viva di retta fede, colma di memoria storica e aggiornata sempre all'oggi di Dio nella sua vita. Amen.